sera, la scorsa settimana abbiamo dato inizio a questo percorso di studio cominciando a celebrare il tradizionale e ripetitivo rituale della partenza. Questa celebrazione non si è ancora conclusa del tutto e non c'è viaggio di andata in greco foreia o di ritorno in greco nostos, perché nella lingua greca si fa giustamente una distinzione tra il viaggio di andata foreia e il viaggio di ritorno, no? Sono due situazioni diverse. Nostos è il viaggio di Ulisse, per esempio, eh? È un viaggio di ritorno. E quindi non c'è viaggio di andata o di ritorno che sia che non inizi con la partenza. Come si può viaggiare tanto realmente quanto virtualmente senza partire? E è anche quindi necessario ricordare, secondo i canoni ripetitivi del rituale della partenza, che serve anche per rinfrescare, come si suol dire, la nostra memoria, e i rituali sono intimamente legati alla memoria. Quali sono dall'età antica i motivi fondamentali per cui si viaggia? Guardate sul punto 1 del repertorio. Si viaggia per migrare, cioè per motivi di sostentamento e di sopravvivenza. Questa è un'esperienza che noi vediamo fare ad altri. E questo motivo è legato all'idea del lavoro, della cura materiale. Si viaggia per conoscere, per motivi di curiosità e di apprendimento, e questo motivo è legato all'idea dello studio, della cura intellettuale. Poi si viaggia per andare in pellegrinaggio, guardate, nel senso più ampio del termine. Quando noi sentiamo la parola pellegrinaggio, nella nostra mente sorge subito la parola chiave, santuario, ma attenzione, prima di questo il termine pellegrinaggio ha le sue radici fondamentali nella parola del verbo latino che deriva dal greco pergere, per attraverso, ager, agri, i campi. Quindi pellegrinare vuol dire camminare fuori dall'abitato, cioè camminare in mezzo ai campi, entrare a far parte del paesaggio naturale, no? Se volete, questo è il senso che ha la parola pellegrinaggio, no? E difatti quando si va a trecchinare fuori dall'abitato, ecco, lì siamo in pellegrinaggio, utilizziamo il significato che sta dentro il verbo peregere, il verbo latino peregere. Quindi si viaggia per andare in pellegrinaggio, cioè per motivi legati al mito, al rito, alla cerimonia, al racconto, e questo motivo è legato all'idea della riflessione, della cura spirituale o ideale. Si viaggia quindi per migrare, per conoscere, per andare in pellegrinaggio, tre motivi di carattere antropologico, più uno, e lo abbiamo sempre ricordato nei nostri percorsi e dobbiamo ricordarlo sempre, di carattere più psicologico. Il viaggio non è uno spostamento qualsiasi, non è neppure uno spostamento, cioè bensì è quella situazione che sta tra la partenza e la meta, no? Cioè il viaggio è una situazione che ci offre un'esperienza particolare, ci offre l'esperienza del cosiddetto spaesamento. E che cos'è lo spaesamento? Lo spaesamento è un'esperienza che ci fa uscire dall'abituale, cioè dalle nostre consuetudini, cioè che ci pone di fronte all'insolito. E questa è un'esperienza che sicuramente abbiamo provato e che merita di essere celebrata con la scrittura. Quando sentiamo di trovarci fuori dall'abituale, dalla consuetudine, di fronte all'insolito, allora siamo in viaggio. Guardate, non dipende dalla qualità e dalla quantità del viaggio, perché a volte questa situazione la proviamo sull'autobus, cioè quando ci spostiamo da un punto all'altro, ci colpisce una situazione per cui entriamo dentro lo spaesamento. Magari facciamo un viaggio di quelli preparati dove lo spaesamento non lo viviamo. Okay. Quindi attenzione, non a andare a caccia di spaesamenti. Lo spaesamento da viaggio è una situazione culturale propulsiva, una situazione culturale che fa venire voglia di ricordare, di documentare. Cioè quando siamo lì e diciamo, beh, questa situazione vorrei in qualche modo, no, perimetrarla con la memoria, no? Oppure avessi la macchina fotografica, quando diciamo, ma lasciate perdere. Cioè cercate poi di scrivere quattro righe in proposito, a proposito. No, a proposito dello spaesamento, perché lo spaesamento da viaggio è una situazione culturale propulsiva, una situazione che fa venire voglia di ricordare, di documentare, di descrivere i momenti di un'esperienza insolita. Lo spaesamento crea la memoria, cioè me la voglio ricordare questa situazione. La memoria crea il racconto e il racconto crea la scrittura e la scrittura mette in moto le azioni dell'apprendimento. Spaesarsi è utile. Attenzione, noi assistiamo anche allo spaesamento di persone che arrivano allo sbaraglio, cioè in quel caso lì lo spaesamento corrisponde anche alla sofferenza, ecco, quindi dobbiamo riflettere, ecco, su questo, e quindi dovremmo in qualche modo farci carico, no? Di diluire o di dilatare questa sofferenza, no? Ciò che abbiamo detto in ragione dello spaesamento dato dal viaggio vero e proprio vale anche e soprattutto per l'esperienza di un viaggio intellettuale che si compone di itinerari culturali strettamente legati all'esercizio della scrittura e della lettura. Quindi c'è una proposta di scrittura che come ogni anno è d'obbligo, no? Avete fatto un viaggio quest'estate, dove? Perché? Con quale motivazione avete fatto questo viaggio? Beh, scrivete quattro righe in proposito, soprattutto magari mettete in evidenza dove, in quali momenti, in quale situazione ci può essere stato uno spaesamento. Qualunque sia il tipo di viaggio che intraprendiamo, di questo genere di esperienza resta sempre un forte ricordo ravvivato dagli oggetti che immancabilmente portiamo con noi. Ebbene, che cosa resta del viaggio di studio al quale molti di voi hanno partecipato lo scorso anno scolastico 2011-2012? Rimane un segno molto interessante, rimane la traccia della forma che voi, che noi, attraverso le nostre scelte, attuate mediante il tradizionale questionario di fine viaggio, ricordate, no? Avete dato al territorio, il territorio della sapienza poetica e ellenistica di stampo imperiale che abbiamo attraversato durante il viaggio che si è concluso ai primi di giugno. Ora, di questa forma determinata dalle nostre scelte ne prendiamo visione fra poco. Prima dobbiamo dire che la forma che è andata configurandosi determina dal punto di vista filologico, questo è il nostro campo d'azione, la fisionomia del territorio che lo scorso anno scolastico abbiamo attraversato in funzione della didattica della lettura e della scrittura, viaggiando dall'aborigeno e pericoloso paesaggio intellettuale del mondo di Janus, ve lo ricordate? A quello raffinato ma assai insidioso dell'età di Augusto, no? Alla quale siamo arrivati, dalla quale non abbiamo ancora preso le distanze. No, di viaggio che abbiamo compiuto l'anno scorso dal mondo di Janus alla Domus Aurea di Augusto, è lì che ci troviamo ancora a stretto contatto con Augusto. Augusto non è ancora morto, stasera faremo il funerale, ma abbiamo ribadito la scorsa settimana che il punto di partenza del viaggio che stiamo per intraprendere è costituito da un paesaggio intellettuale preesistente, precostituito dalle studiose e dagli studiosi di filologia da circa un secolo, che rappresenta non un confine ma un crocevia. Cioè i risultati del questionario dello scorso anno non determinano quest'anno il nostro punto di partenza, no? E in questi anni è successo che spesso hanno determinato, no, la porta d'ingresso dentro un territorio. Qui non c'è una porta d'ingresso, c'è un territorio che dobbiamo attraversare prima di trovarci, senza passare attraverso nessuna frontiera, di fronte al primo paesaggio intellettuale del territorio che vogliamo attraversare, ma ci vorrà un po' di tempo per arrivare lì. Cioè il crocevia, siamo a un crocevia, quindi tra l'età antica e l'epoca del tardo antico. Ed è questo il punto sulla mappa della storia del pensiero umano nel quale in questo momento ci troviamo. La scorsa settimana, celebrando la prima fase del tradizionale rituale della partenza, abbiamo dato una spiegazione, no, al concetto di tardo antico, ricordate? È doveroso rimettere in moto la memoria, rinfrescare la memoria, come si suol dire. Sappiamo che nel corso del tempo le studiose e gli studiosi di filologia applicata alla storia del pensiero umano si sono sempre chiesti quando e in che modo finisce l'età antica, soprattutto quando e come inizia il Medioevo. Le risposte a queste domande, lo sapete, sono diventate innumerevoli, così come sono innumerevoli a tutt'oggi le scuole di pensiero che sostengono queste risposte, per cui molto saggiamente, da più di un secolo, da circa un secolo, è stata presa in considerazione l'esistenza di un vero e proprio territorio di passaggio tra l'età antica, il mondo antico e l'età medievale. Da qualche secolo si era già cominciato a pensare che non ci fosse solo un fosso da saltare, no, tra l'età antica e il Medioevo, ma bensì un vero e proprio territorio di passaggio. Questo territorio di passaggio, che a cominciare dal Rinascimento, e lì si è cominciato ad individuare, è stato via via identificato, raccoglie i grandi temi sotto forma di parole chiave, idee cardine, emersi nel corso dell'età antica, i quali però in questa nuova fase vengono interpretati con strumenti inediti rispetto al passato, tanto che viene a crearsi una nuova mentalità che va oltre il limite del pensiero antico. Questo territorio di passaggio, lo sapete, ha preso il nome di tardo antico perché il termine tardo, tardus, abbiamo detto, ma ripetiamo perché vogliamo studiarlo questo concetto. Tardus in latino significa prolungato, significa prolungamento, nel senso dell'attardarsi per completare qualcosa che non era terminato. Quando facciamo tardi, diciamo ho fatto tardi perché dovevo finire una cosa, no? A volte facciamo tardi perché qualche cosa comincia, attenzione. Ma è comunque lo stesso concetto. Ora, quindi assume il significato di oltre il limite, e in questo caso di oltre il limite del pensiero antico. Quindi il termine tardus, tardo, non definisce tanto l'ultima parte di un periodo, quanto il prolungamento e il superamento di un periodo. Sappiamo anche che dal punto di vista culturale l'età antica termina con l'inizio dell'impero romano, cioè con la fine della Repubblica, anche se formalmente e paradossalmente l'impero continua a chiamarsi Res Publica, anche se la gestione del potere è diventato un affare privato, un esercizio nelle mani del principe, ma il principe continua ad affermare: io sono qui a fare il supervisore, continua ad esistere la Repubblica. E soprattutto termina con l'evidente fallimento, che tuttavia continuerà a dare ancora per secoli i suoi frutti velenosi, di quel micidiale metodo di gestione del potere che è stato chiamato imperialismo, dalla parola latina imperium, che significa il centro del comando, e che è basato sullo strumento della guerra di conquista e sul criterio sistematico della distruzione, per indebolire, intimorire, colonizzare, dare impulso all'economia. Ma sempre di distruzione si tratta. E la storia maestra di vita, magistra vite, maestra di vita, che dovrebbe essere maestra di vita, ci insegna che un sistema di governo basato sulla guerra, come se fosse una vera e propria attività economica, risulta anacronistico perché è sempre destinato a ritorcersi su chi lo ha promosso questo sistema. Difatti il passo tra la guerra di conquista verso l'esterno e la guerra interna, la incivile guerra civile, scrive Cicerone, ricordate, per il controllo del potere è brevissimo. Anche perché, che cosa succede? Succede che un sistema economico basato sulla guerra vuol dire che è basato sulla presenza del nemico. La guerra presuppone la presenza del nemico. Quindi quando finiscono i nemici esterni, bisogna trovarci un nemico in qualche modo. Anzi, tutti gli apparati più forti si cercano un nemico da combattere. E quindi questo sistema si ritorce su se stesso. No? Nel 27 avanti Cristo, che è un anno fondamentale della storia degli ultimi tempi, inizia quella che viene chiamata la dittatura di Augusto, e inizia dopo più di un sessantennio di deleterie guerre civili, cioè tra cittadini, civis e cittadino dello stesso Stato, e ha inizio anche una crisi irreversibile, materiale, economica, sociale, soprattutto morale. Con l'inizio dell'impero comincia l'agonia dello Stato romano, un'agonia lunghissima che dura secoli. Dovuta ai modi imposti dall'imperialismo romano, modi che diventano il terreno di coltura di una serie di parole chiave emblematiche. Il catalogo di queste parole chiave ha cominciato concretamente a prendere forma, come abbiamo studiato durante il viaggio dello scorso anno scolastico nel territorio della sapienza poetica e ellenistica di stampo imperiale, soprattutto nel repertorio delle opere dei cosiddetti classici: Cicerone, Lucrezio, Virgilio, Orazio e Ovidio. Questo è il quintetto dei classici della prima ora. Ora, questi autori che abbiamo incontrato e di cui abbiamo studiato l'opera e che continueremo a incontrare procedendo sulle strade della storia del pensiero umano, inaugurano la cosiddetta stagione del dissenso, perché hanno fatto emergere, come sapete, un glossario di termini con cui viene a determinarsi l'inizio di un cambiamento epocale, cioè l'esigenza di dare un senso diverso, no, alla gestione del potere. Cioè un senso diverso quindi vuol dire quello di disintegrare il concetto dell'imperialismo. Non ci riescono, ma però rimangono comunque un punto di riferimento fondamentale perché si riesca a superare prima o poi. Vogliamo e dobbiamo ancora una volta prendere visione del contenuto di questo glossario, di questo catalogo, che rappresenta il paesaggio intellettuale davanti al quale ci troviamo in questo momento, che fa da crocevia tra l'età antica e l'epoca del tardo antico, perché per imparare è necessario dedicarsi anche alla ripetizione, al ripasso, al riepilogo, alla revisione, no? Secondo il motto ellenistico greco-romano del repetita iuvant, il ripetere le cose, per quanto scocciante possa essere, a volte è di giovamento, no? Quindi guardate sul punto 2, le parole chiave piuttosto indigeste, forse le avete già imparate a memoria, bene, ma e i concetti cardine di lenta e difficile digestione che determinano la fine dell'età antica, l'inizio della fine dell'età antica, bisogna puntualizzare anche questo, sono la condizione dell'esilio, cioè il desiderio alienante di sonno per fuggire nel sogno, c'è la crisi, meglio dormire e sognare, la vacuità dell'amore che si confonde con l'odio, la malattia, soprattutto dell'anima, come condizione per immaginare la inconcludente discesa agli inferi, e la constatazione del trionfo della morte. Alla fine quella è quello che tocca a tutti e non c'è speranza. Ma l'epoca tardo-antica compare quando le persone impegnate a produrre cultura pensano che questi concetti e queste parole chiave generate dalla pesantezza, dall'oppressione dell'imperialismo romano devono essere interpretate con uno spirito di rinnovamento e di cambiamento, non solo in termini poetici, cioè per descriverne i risvolti sentimentali, soprattutto nostalgici e malinconici. Abbiamo terminato l'anno scorso con Virgilio, no? E abbiamo visto che questa situazione sentimentale emerge notevolmente, ma anche in termini filosofici, cioè per fabbricare nuove idee che possono creare nuovi stili di vita orientati al cambiamento. E allora si comincia a pensare all'esilio come esperienza che insegna ad identificare la propria patria come il luogo in cui si coltiva l'humanitas, cioè dove c'è humanitas c'è patria. Scrive Ovidio parafrasando Cicerone e Virgilio, cioè dove vengo accolto con umanità lì è la mia patria, cioè dove io cerco di produrre umanità lì è la mia patria. Si comincia a desiderare di risvegliarsi dal sonno per interpretare il sogno. Ho fatto un sogno, cosa vorrà dire? Scrive Virgilio e scrive Orazio. Cioè si comincia a concepire l'amore come un possibile gesto materiale di aiuto, scrive Cicerone, imitato da Lucrezio, da Virgilio, da Orazio e da Ovidio, tutti sentono questa esigenza, i classici. Si comincia ad identificare la malattia del corpo e dell'anima come un percorso nel territorio del sacro, e si comincia a considerare la guarigione come una specie di tradimento nei confronti di chi al male è costretto a soccombere, scrive Orazio. E infine si comincia a pensare che il trionfo della morte, il tema principale di Lucrezio, ricordate abbiamo studiato il Dererum Natura lo scorso anno, ricordate quest'opera straordinaria di Lucrezio che molti non conoscevano ma che è un'opera fondamentale della storia della cultura, potete rileggervi sul sito quelle lezioni, no? Sono in rete, sono anche risentirle, sono state registrate. Ebbene, si comincia a pensare che il trionfo della morte possa essere contrastato con un efficace messaggio di salvezza. In particolare, poi i messaggi di salvezza saranno tanti, lo vedremo, in particolare, come possiamo leggere nell'epistolario di Paolo di Tarso, un personaggio con cui 2 anni fa abbiamo viaggiato per il bacino del Mediterraneo, con l'emergenza della buona notizia della resurrezione, in greco Anastasia, che diventa una parola chiave che dà speranza e nuove opportunità. Quindi nel momento in cui stiamo celebrando il rituale della partenza per entrare nel territorio dell'epoca tardo-antica, ci troviamo ora di fronte ad un paesaggio intellettuale, ad uno scenario che corrisponde ad un catalogo di parole chiave, accoppiate e anche contrastanti: l'esilio e la patria, il sonno e il sogno, l'amore e l'odio, la malattia del corpo e il tormento dell'anima, è quello che poi verrà chiamato depressione, il trionfo della morte e il gaudio, o la speranza, alimentata dalla notizia della risurrezione, dell'Anastasia. Ora, questo catalogo di parole contrastanti, indigeste ma significative, conferisce al territorio del tardo antico nel quale stiamo per entrare un carattere che fa emergere la riflessione esistenziale. E quindi la sapienza poetica assume anche un connotato di natura filosofica, cioè di ricerca sul senso da dare all'esistenza. Ed è per questo motivo che da questo viaggio dobbiamo cominciare a parlare di sapienza poetica e filosofica. E allora, la filosofia è una disciplina che, come scrive Cicerone, serve per cambiare stile di vita. Si filosofeggia per cambiare la società, perché non tanto per capire come è fatto il mondo, scrive Cicerone, e la scuola eclettica fa questo tipo di ragionamento, l'abbiamo studiato, no? E quindi incide anche sugli apparati che fanno funzionare il nostro corpo, perché il cambiamento di stile di vita incide sulla nostra anima, ma incide anche sul nostro corpo, anche sull'apparato predisposto per la digestione. Tra l'altro oggi c'è un rapporto tra filosofia e digestione molto preciso, si va sempre meno dallo psicanalista, si va sempre di più dal filosofo a cercare di digerire i problemi che abbiamo da affrontare. Digerire. Ora, abbiamo parlato di parole chiave indigeste, di difficile digestione. Beh, allora passiamo dalle parole ai fatti. Qual è l'alimento più indigesto, magari desiderato, con il quale il vostro apparato digestivo deve fare i conti? Beh, ci sarà bene, no? I peperoni, la panna cotta, non so, i funghi lardaioli, non so che cosa. Ci sarà qualche cosa che con cui dovete fare i conti. Beh, scrivete quattro righe a proposito, guardate che la scrittura può rendere tutto più digeribile, quindi ecco, fatelo e provate. Ora, sapete che secondo la natura del nostro percorso, che è in funzione della didattica della lettura e della scrittura, stiamo accompagnando la nostra riflessione, cioè il tradizionale rituale della partenza, con la lettura di un testo che, secondo una prassi ormai consolidata, funge da veicolo e serve per portarci nei pressi del nostro punto di partenza, davanti al paesaggio intellettuale che nella sua forma di catalogo di parole chiave abbiamo descritto. Sappiamo che in questo testo, che abbiamo già letto in parte la scorsa settimana, la metà di questo romanzo l'abbiamo già letto la scorsa settimana, hanno un ruolo tutte le parole chiave del catalogo che rappresenta il nostro virtuale luogo di partenza, e anche per questo motivo lo abbiamo scelto. Se dico anche, vuol dire che ci sono anche degli altri motivi per cui l'abbiamo scelto, uno in particolare sopra tutti. Sappiamo già anche che questo pacchetto di parole chiave, esilio, patria, sonno, sogno, amore, odio, malattia, tormento, morte, resurrezione, descrive una particolare situazione sociale, l'epoca di Augusto, di cui conosciamo le caratteristiche. L'età di Augusto, che va dal 27 avanti Cristo al 14 dopo Cristo, quindi a cavallo tra due grandi epoche, vista in superficie, è un'epoca di straordinario splendore. In realtà sappiamo che il governo istituito da Cesare Ottaviano ha il carattere di una dittatura piuttosto rigida, e la testimonianza di questa rigidezza ci viene dalle opere e dall'esperienza degli autori più accreditati, dagli scrittori classici, continuiamo a citarli, che hanno dato lustro, no, alla letteratura latina e alla cultura greco-romana, Cicerone, Lucrezio, Virgilio, Orazio, Ovidio. Ora, come sappiamo, il clima che si viene a creare con l'impero di Augusto si concretizza in due termini significativi che descrivono tanto il sentimento predominante quanto l'atto conseguenziale determinato da questo sentimento. Il sentimento predominante dell'età di Augusto è la paura. Difatti Augusto stesso ha paura, il primo e più grande gestore del potere che sia mai esistito, Augusto. Difatti riesce a morire nel suo letto, questo non è poco, e riesce naturalmente sempre a gestire la sua sicurezza, perché prevede tutto, cerca di prevedere qualunque cosa, però è chiaro che si barrica, si allontana dal popolo, cioè la politica comincia a allontanarsi allora. Quando arriva a Roma, Cesare Ottaviano, dopo la morte di Cesare, viene accolto da tutti, e lui viaggia in tutti i luoghi possibili e immaginabili. Quando quando assume tutte le cariche del potere nelle sue mani, comincia a temere, e ne ha ragione, di fare la fine di Cesare. Quindi è chiaro che ha paura, e questa paura che ha lui si trasmette nella società. Augusto ha paura e contemporaneamente incute paura nella società. E la situazione conseguenziale è il silenzio. Augusto stesso è uno che parla poco come oratore e dice piuttosto che si faccia silenzio. Poi fanno silenzio anche gli oppositori, la paura induce al silenzio e di conseguenza ci sono gli adulatori che strillano, che Augusto non può sopportare, però li lascia fare, e ha bisogno anche di essere glorificato, santificato, mentre le persone sagge preferiscono riflettere attraverso il silenzioso linguaggio della scrittura. I classici sono costoro. Per dirlo con una metafora, quindi collezionano il silenzio, perché il silenzio ha una voce, ha la voce della scrittura, la voce della lettura silenziosa. Guardate, il testo del racconto che in preparazione della partenza stiamo leggendo, lo possiamo definire un romanzo breve che è stato scritto nel 1958 da un autore che abbiamo presentato la scorsa settimana, che conoscevamo già, che si chiama Heinrich Böll. Questo un autore che dobbiamo rileggere perché è di grande attualità oggi per tutta una serie di motivi che emergono, che ci sono sempre stati nella società dal dopoguerra in avanti. Questo breve romanzo si intitola La raccolta di silenzi del dottor Murke, lì continua ad esserci la racconta, ma correggente perché poi è rimasto questo anche in questo repertorio, ma comunque correggente. E il suo testo racconta che, il testo di questo romanzo, che nell'immediato dopoguerra, no, rifreschiamoci la memoria, l'importante saggista tedesco Burmalot, era stato anche un intellettuale importante durante la dittatura, non così importante però poi, quindi è passato inosservato, non poteva essere contraddetto perché, intanto era amico del direttore della radio, il quale lavorava alla radio anche durante la dittatura. Sappiamo che Burmalot vuole correggere, no? Ricordate, la registrazione di due conferenze sull'essenza dell'arte, le quali stanno per essere riproposte al pubblico e che lui aveva tenuto alla radio subito dopo la fine della guerra, quando molti autorevoli intellettuali come lui, nel 1945, avevano vissuto una profonda crisi religiosa, con la conseguente conversione, una conversione di comodo, allude Böll, sarcastico, per metterci la coscienza in pace, per far dimenticare i loro trascorsi, ma c'era stata una grande rimozione. Böll come scrittore si ribella a questa rimozione collettiva, no? Ora, Burmalot, ora che è passato il pericolo, c'è stata l'amnistia generale, la grande rimozione, soffre di un'ulteriore crisi di coscienza, quindi vuole sostituire nel testo delle sue conferenze la parola Dio, che secondo lui è troppo giudaico-cristiana in senso fideistico, con l'espressione quell'essere superiore che veneriamo, che è più consona alla religione paganeggiante degli idealisti, no? E che lui utilizzava prima della guerra. Ora, Burmalot però non ha voglia, non ha tempo, è un uomo molto impegnato, di registrare da capo le conferenze, ma pretende che si tagli dal nastro la parola Dio e la si sostituisca appunto con la nuova dicitura, con l'espressione quell'essere superiore che veneriamo. Ora, il direttore della radio naturalmente acconsente a questa sostituzione e affida questo rognoso incarico a Murke, al dottor Murke, che è il redattore che gli sta più antipatico, l'ha scelto lui alla radio perché il direttore ama i conigli e i cerbiatti, cioè gente che ha molta paura, però la radio è come uno zoo, ci vuole anche qualche bestia feroce per attirare, e quindi e dice perché apprezza la pericolosa intelligenza di Murke. Murke è uno che Murke che rimarca certe cose. Murke si mette al lavoro, ascolta la registrazione delle conferenze di Burmalot e, come abbiamo letto la scorsa settimana, insieme ad un tecnico che lo affianca, compie con grande cinismo l'opera di sostituzione. È difatti una richiesta ambigua fatta da un personaggio ambiguo che dovrebbe, secondo Burke, sostituire la sua spocchiosa prosopopea autocelebrativa con un doveroso silenzio. Secondo Burke, Gourmalot dovrebbe tacere a questo punto, no? Ecco, visto che... oppure dovrebbe fare l'esame di coscienza, no? Un'autocritica, no? E invece lui vuole rimediare, come fanno in molti. Burke, è Burke che parla, costruisce quindi una storia satirica velata di grottesco, ricca di sottile e feroce umorismo, che induce a riflettere sulla supponenza del potere, che si riproduce incessantemente. Continuiamo a leggere questo breve romanzo consapevoli del fatto che nel corso della lettura dobbiamo fare un esercizio di riconoscimento delle parole chiave. Nelle pagine che abbiamo letto 8 giorni fa c'erano già quasi tutte queste parole chiave, e appartenenti al catalogo che rappresenta il nostro virtuale punto di partenza. Questo esercizio, abbiamo detto, serve per fluidificare gli ingranaggi della nostra mente, per riscaldare i neuroni prima di accendere i motori per la partenza, e i neuroni vanno con un combustibile che non inquina, quindi possiamo tranquillamente accendere a tutto gas. E allora leggiamo dalla raccolta di silenzi del dottor Burke la seconda parte di questo romanzo. Il direttore dei programmi leggeva coscientemente ogni lettera scritta dagli ascoltatori. Quella che stava leggendo suonava così: cara radio, non hai certo un'ascoltatrice più fedele di me, sono una vecchia, una nonna di 77 anni, e ti ascolto ogni giorno da 30 anni, quindi dal 1928. Non sono mai stata parca di lodi, forse ti ricordi della mia lettera a proposito della trasmissione Le sette anime della mucca Caveita. E è stata, dici con un accento, mettete, cioè, è stata una trasmissione meravigliosa, ma adesso sono proprio in collera con te. Come si è trascurata la radio, l'anima dei cani, è una cosa che grida vendetta. E questo lo chiami umanesimo? Hitler ha avuto certamente i suoi difetti. Se si deve credere a tutto quello che si sente dire, era un uomo schifoso, ma una cosa l'aveva. Aveva cuore per i cani e faceva qualcosa per loro. Giustifichiamolo. Alla radio tedesca, quando tornerà finalmente il cane al diritto che gli spetta? Come hai tentato di fare con la trasmissione Cane e Gatto non va, è stata un'offesa per ogni anima di cane. Se il mio piccolo Landry potesse parlare, te lo direte. E ha abbaiato, povero caro, durante la tua trasmissione fallita, ha abbaiato ad aspettare il cuore della vergogna. Io pago i miei 2 marchi al mese come ogni altro radioascoltatore e sono nel mio diritto se chiedo: la radio tedesca, quando ridarà finalmente all'anima del cane il diritto che le spetta? Cordialmente, anche se sono così in collera con te, da Adviga Erke, senza professione. Postscriptum: se nessuno dei cinici compari che ti cerchi quali collaboratori dovesse essere in grado di apprezzare degnamente l'anima del cane, serviti dei miei modesti tentativi che ti allego. All'onorario rinuncerei, puoi direttamente trasmetterlo alla società protettrice degli animali. Allegati 35 manoscritti. La tua, Adviga Erke. Il direttore sospirò, cercò i manoscritti, ma la sua segretaria evidentemente li aveva già centinati. Si riempì una pipa, l'accese, si leccò le labbra vitali, sollevò il ricevitore del telefono e chiese la comunicazione con Crocky. Crocky aveva una minuscola cameretta in alto con una minuscola ma elegante scrivania alla sezione La parola alla cultura, e di sua spettanza era un campo così minuscolo quanto la sua scrivania, l'animale nella cultura. Crocky, disse il direttore quando questi rispose modestamente al telefono, quando abbiamo trasmesso l'ultima volta qualcosa sui cani? Sui cani, disse Crocky. Sui cani, signor direttore, credo che non sia mai stato trasmesso niente sui cani, perlomeno da quando sono qui io. E da quando lei è qui da noi, Crocky? E Crocky, in alto nella sua camera, tremava perché la voce del direttore era diventata così dolce, sapeva che non c'era da aspettarsi niente di buono quando quella voce diventava dolce. «Sono qui da 10 anni, signor direttore», disse Crocky. «È una porcheria che finora lei non abbia fatto nessuna trasmissione sui cani. In fondo sono tempi di sua aspettanza. Qual è il titolo della sua ultima trasmissione?» «La mia ultima trasmissione si intitolava», balbettò Crocky. «Non c'è bisogno che ripeta la frase», disse il direttore. «Non siamo sotto le armi». «Gufi tra le mura», disse Crocky timidamente. «Nelle prossime 3 settimane», disse il direttore di nuovo mite, «vorrei sentire una trasmissione sull'anima dei cani». «Sì, signore», disse Crocky, e sentì il click con cui il direttore aveva riattaccato. Sospirò profondamente e disse: «Mio Dio». Il direttore stava per prendere in mano un'altra lettera di radioascoltatore quando in quel momento entrò Bourmalot. Poteva prendersi la libertà di entrare senza essere annunciato e di questa libertà faceva uso frequente. Sudava ancora, si sedette stanco su una seggiola di fronte al direttore e disse: «Allora, buongiorno». «Buongiorno», disse il direttore e spostò la lettera dell'ascoltatore. «In che cosa posso esserle utile?» «La prego», disse Bourmalot. «Mi regali un minuto». «Bourmalot non ha bisogno di chiedere un minuto», disse facendo un grandioso gesto di vitalità. «Ore, giorni sono a sua disposizione». «No», disse Bourmalot, «non si tratta di un comune minuto di tempo, ma di un minuto di trasmissione. La mia conferenza si è allungata di un minuto per le modifiche». Il direttore diventò serio come un satrapo che distribuisce province. «Speriamo che non si tratti di un minuto politico», aggiunse un po' acido. «No», disse Bourmalot, «un mezzo minuto locale e un mezzo minuto di varietà». «Grazie a Dio», disse il direttore, «dal programma di varietà mi spettano ancora 79 secondi e da quello locale 83. Cedo volentieri un minuto a Bourmalot». «Lei mi confonde», disse Bourmalot. «Posso fare ancora qualcosa per lei?» domandò il direttore. «Ne sarei grato se potessimo una volta occuparci di correggere tutti i nastri che ho uccisi dal 1945 in poi». «Un giorno», disse accarezzandosi la fronte guardando malinconico l'autentico Brüller che era appeso sopra la scrivania del direttore, «un giorno», e si fermò perché quanto stava per comunicare al direttore avrebbe colpito troppo dolorosamente la posterità, «un giorno morirò». E fece ancora una pausa e diede al direttore la possibilità di guardarlo con costernazione e di fargli fare con la mano un gesto di rifiuto. «E mi è insopportabile il pensiero che dopo la mia morte vengano trasmessi forse nastri in cui dico delle cose di cui non sono più convinto, specialmente nella foga e nello zelo dell'anno 1945 mi sono lasciato andare a dichiarazioni politiche che oggi mi riempiono di forti dubbi e che posso soltanto imputare a quella giovanile foga che ha sempre caratterizzato la mia opera. Sono già iniziate le correzioni delle mie opere scritte. Vorrei pregarla di concedermi presto la possibilità di poter modificare anche quelle parlate». Il direttore tacque, tossicchiò leggermente e piccole chiare gocce di sudore imperlarono la sua fronte. Gli venne in mente che dal 1945 Bourmalot ogni mese aveva parlato almeno un'ora e contava velocemente, mentre Bourmalot continuava a parlare, 12 ore per 10 fanno 120 ore parlate da Bourmalot. «La pedanteria», diceva Bourmalot, «viene definita indegna del genio solo da spiriti meschini. Noi sappiamo», e il direttore si sentiva lusingato di venir classificato col «noi» tra gli spiriti limpidi e generosi, «noi sappiamo che i veri e grandi geni erano pedanti». Himmelheim fece rilegare di nuovo a sue spese una intera edizione della sua opera perché 3 o 4 frasi che aveva scritto non gli sembravano più giuste. «Il pensiero che possano venire trasmesse delle mie conferenze, di cui non ero più convinto quando abbandonai il mondo, questo pensiero mi è insopportabile. Quale soluzione avrebbe da propormi?» Le gocce di sudore sulla fronte del direttore erano diventate più grosse. «Bisognerebbe prima fare un inventario completo di tutte le sue trasmissioni e poi guardare in archivio se ci sono ancora tutti i nastri. Spero», disse Bourmalot, «che non sia stato cancellato nessuno dei nastri senza avvertirmi». non sono stato avvertito, quindi nessun nastro è stato cancellato. Darò ordine perché si è fatto tutto, disse il direttore e accompagnò Gourmalot alla porta. Chissà quali ordini darà il direttore e a chi li darà. Che cosa sta facendo il redattore Burke? Su che cosa sta riflettendo? Probabilmente sta riflettendo sul fatto che la radio non è propriamente a servizio della cultura. Ora, prima di proseguire nella lettura di questo breve romanzo, dobbiamo dedicarci ad osservare quale forma abbiamo dato, utilizzando il questionario di fine percorso, al territorio che abbiamo attraversato lo scorso anno scolastico, il territorio della sapienza politica e ellenistica di stampo imperiale. Guardate, è un ulteriore esercizio propedeutico utile per prendere il passo. Guardate sul punto 3 del repertorio. Il questionario di fine percorso dell'anno scolastico 2011-2012 ci ha presentato due blocchi di parole chiave. Nel primo gruppo c'erano parole, 24 parole chiave, che fanno riferimento, ricordate, alle idee che si sono venute formando durante il processo di integrazione tra la cultura greca e la cultura latina. Sapete, no, che l'ellenismo, abbiamo studiato questo concetto, è un vasto spazio nel quale avvengono le più importanti operazioni di integrazione culturale della storia del pensiero umano. Tra cultura greca e culture orientali, tre anni fa abbiamo studiato questo problema, questo tema, tra cultura greca e cultura biblica, due anni fa abbiamo studiato questo tema, tra cultura greca e cultura latina, l'anno scorso abbiamo studiato questo tema delle integrazioni dell'ellenismo, fino alla produzione di una sintesi che ha dato origine ad un nuovo grande apparato intellettuale, con una serie di caratteristiche autonome che ha preso il nome di civiltà greco-romana, in cui la lingua greca e la lingua latina, in un conflittuale ma produttivo continuo rapporto di amore e odio, ricordate? E si arricchiscono vicendevolmente diventando i principali strumenti di quella fase che è stata chiamata l'età dei classici. Mentre il secondo gruppo era formato da parole, 11 parole chiave, che possiamo definire problematiche, perché fanno riferimento a situazioni che purtroppo si sono radicate nel tempo come se fossero il frutto di una normale fisiologia antropologica, parole produttrici di atteggiamenti contrari al benessere collettivo e individuale, atteggiamenti che sarebbe necessario contrastare prima di tutto con decisivi interventi di carattere educativo e con buone pratiche didattiche, no? Sulla scia dell'alfabetizzazione culturale e funzionale, miranti a consolidare un sistema di istruzione che deve incidere anche sul cambiamento degli stili di vita, ancora troppo legati ad un sistema che, direbbe Cicerone, non si pone come obiettivo il raggiungimento del bene comune. Abbiamo visto come Cicerone scriva molto spesso in una sua opera: nil utile nisi quod honestum, non c'è nulla di utile che non sia onesto. Con gli episodi che noi stiamo vivendo in queste settimane, pensiamo che Cicerone abbia più che mai ragione. Quando pensava all'utile Cicerone, non si poneva neanche minimamente il problema di pensare all'utile particolare. Quando pensava all'utile, c'è solo un utile, che è quello collettivo. Cioè, perché ci sia un utile particolare, ci deve essere l'utile per la società. Ora, adesso osserviamo sulle tabelle il risultato delle nostre scelte operate sul questionario al quale hanno risposto 172 persone. Molte erano già andate in vacanza. Ora, il primo riquadro, vedete, riporta, secondo la grandezza dei caratteri, la quantità di consensi che hanno avuto le parole che abbiamo incontrato sul territorio della sapienza poetica e ellenistica di stampo imperiale e che indicano concetti dell'integrazione tra la cultura greca e la cultura latina, dando forma a quella che è stata chiamata la civiltà greco-romana. Vedete, la parola Humanitas è quella che ha ricevuto più consensi, e guardate, c'era da aspettarselo, qui c'era sicuramente da aspettarselo, seguita a breve dalla parola chiave, e questo invece era meno prevedibile. La seconda parola che abbiamo scelto di più a breve distanza dall'Humanitas è la parola chiave. È ben interessante questo fatto. Beh, la chiave è un concetto importante per aprire, una chiave serve anche per chiudere. Queste due parole sono seguite, vedete, dalle parole porta, semina, contaminazione culturale, la contaminatio. Questo è il concetto di contaminazione che abbiamo studiato. Poi vedete, si distinguono le parole agricoltura, satira, rimpianto e linfa. Poi le scelte hanno cominciato a diluirsi con le parole fede, ecletismo, pietà, pudore e angoscia, mentre le parole intimità, bastone, varietà, praticità, epidemia, scudo e sonno sono state scelte molto poco. E infine le parole erario, analogia e anomalia sono state messe tra parentesi per sottolineare il fatto che non sono state scelte da nessuno. Ora, il secondo riquadro riporta, secondo la grandezza dei caratteri, la quantità di consensi, diciamo così, che hanno avuto le parole che indicano situazioni problematiche, sulle quali sarebbe necessario aprire un dibattito e soprattutto costruire itinerari educativi e di istruzione per porre rimedio a situazioni dannose e contrarie al benessere collettivo e individuale. Ebbene, come vedete, la parola stupro è stata quella che ha ricevuto il maggior numero di consensi ed è seguita dalle parole inganno e distruzione. Poi le parole più scelte sono state menzogna, morte, esilio. Poi si distinguono le parole tormento, malattia, sottomissione. Poi le scelte hanno cominciato a diluirsi con la parola servitù e la parola trauma, alla fine, che è stata scelta poco. Significativo è il fatto che in questo secondo gruppo di parole tutte sono state toccate dalla scelta. Ora, questi due quadri, vedete, raffigurano la nostra riflessione collettiva sul pensiero della sapienza ellenistica di stampo imperiale, quindi indicano un punto di arrivo su cui dobbiamo riflettere, ma soprattutto le cinque parole che nel primo gruppo, l'Humanitas, la chiave, la porta, la semina e la contaminazione culturale, sono state scelte di più, fanno anche da battistrada per il nostro viaggio che sta per avere inizio nel territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età tardo-antica. Guardate, oggi, di queste parole, l'Humanitas, la chiave, la porta, la semina, la contaminazione culturale, quale scegliereste per prima? Beh, scrivetela. Quindi, questa è una sorta di ballottaggio tra le parole più scelte. Fate la vostra scelta. Sapete che l'esercizio della scelta è molto importante. Quando si sceglie, si fanno avvicinare due situazioni veramente significative, veramente significative. Una situazione legata alla razionalità, perché noi razionalmente cominciamo a dire beh, qual è la parola che oggi mi coinvolge di più secondo la mia autobiografia, per quello che mi succede, per quello che mi è successo oggi, scegliamo sempre in ragione della nostra esperienza, ma poi quando scegliamo escludiamo anche le altre parole, c'è anche un salto nella irrazionalità. Quindi la scelta è sempre un momento strategico nella nostra mente molto importante, in cui la razionalità e la irrazionalità si avvicinano, no? E noi camminiamo su un filo, no? Stando in equilibrio. Ora, i riquadri che illustrano i risultati del questionario di cui abbiamo preso visione hanno determinato nella nostra mente quindi un'immagine ho una serie di immagini utili per concludere la celebrazione del tradizionale rituale della partenza. E allora, con queste immagini nella mente, accingiamoci a partire. Dobbiamo dire che più di una parola del questionario di cui abbiamo analizzato i risultati si addice al racconto del romanzo che stiamo leggendo, il cui testo è il veicolo che ci sta facendo entrare nel territorio dell'età, dell'epoca tardo antica. E compare anche qualcosa in questo romanzo, cioè un libro e un autore, tipicamente tardo antico nel testo che stiamo per leggere, e questo è anche forse il primo motivo per cui questo romanzo è stato messo da una parte per tempo, per dire poi beh, servirà quindi bene. Leggiamo allora, procediamo nella lettura di questo romanzo breve, della raccolta di silenzi del dottor Murke. Al ristorante della radio, no, ci siamo stati già l'altra settimana, no? I collaboratori indipendenti si erano decisi ad ordinare un pranzo, avevano bevuto ancora cognac, parlavano ancora d'arte, il loro dialogo era diventato più tranquillo, ma non meno appassionato. Tutti balzarono in piedi, spaventati, quando Vandenburg entrò improvvisamente nel ristorante. Vandenburg era un grande poeta dall'aspetto malinconico, dai capelli scuri e con un viso simpatico, leggermente solcato dalle stigmate della celebrità. Quel giorno non si era fatto la barba e per questo aveva l'aspetto ancora più simpatico. Si diresse verso il tavolo dei tre collaboratori, si sedette sfinito e disse: «Ragazzi, datemi qualcosa da bere. In questa casa ho sempre la sensazione di morire di sete». Gli diedero da bere un cognac che era rimasto e il resto di una limonata. Vandenburg bevve, posò il bicchiere, guardò i tre uomini uno dopo l'altro e disse: «Vi metto in guardia contro la radio. Questo sporco edificio, leccato, lustrato, strigliato, viscido sporco edificio, vi metto in guardia, ci rovina tutti». L'avvertimento era sincero e fece una notevole impressione sui tre giovanotti, ma i tre giovanotti non sapevano che Vandenburg veniva dalla casa dove era andato a prendere molti soldi come onorario per un semplice adattamento del libro di Giotte. «Ci tagliano», disse Vandenburg, «consumano la nostra sostanza, ci riattaccano e nessuno di noi resisterà». Finì di bere la limonata, posò il bicchiere sul tavolo e si diresse verso la porta con il cappotto che ondeggiava malinconicamente. Alle 12 in punto Murke aveva finito di inserire le frasi. Avevano attaccato allora l'ultimo ritaglio, un dativo, quando Murke si alzò. Stava già girando la maniglia quando il tecnico disse: «Una coscienza così sensibile, così costosa come quella di Bourmalot, vorrei averla anch'io. Cosa ne facciamo della scatola?» Indicò la scatola di sigarette in alto nello scaffale tra le scatole e i nuovi nastri. «La lasci là. A che scopo? Forse ne avremo ancora bisogno. Crede che sia possibile che gli vengano ancora scrupoli di coscienza?» «Non è improbabile», disse Murke. «È meglio che aspettiamo. Arrivederci». Si diresse verso il Paternoster. Il Paternoster è quell'ascensore, ricordate, che non si ferma mai, che non ha porte. Si lasciò trasportare in basso al secondo piano e per la prima volta in quel giorno entrò nel suo studio. La segretaria era andata a pranzo, il principale di Murke, era al telefono e leggeva un libro. Sorrise a Murke, si alzò e disse: «Beh, vive ancora? È suo questo libro?» E forse ci vogliono gli accenti su quegli «è» che sono lì e sono... «È stato lei a metterlo sulla scrivania?» Indicava a Murke il titolo e Murke disse: «Sì, è mio». Il libro aveva una copertina grigio-verde, si intitolava «Antologia delle lettere a Lucilio». Si trattava di una scelta di brani tratti dalla celebre opera di Lucio Anneo Seneca. «È un libro istruttivo, fantastico», disse Murke. «Sì», disse è fantastico e istruttivo, ma lei non imparerà mai. Murche lo guardò interrogativamente. Lei non imparerà mai che i libri istruttivi e fantastici non si lasciano così in giro sulla scrivania quando si attende Vandenburg. E Vandenburg è sempre atteso. Se ne è accorto subito, naturalmente. L'ha aperto, l'ha letto per 5 minuti, e qual è la conseguenza? Murche taceva. La conseguenza è, disse Hume, 2 trasmissioni di Vandenburg di 1 ora l'una su Antologia delle lettere a Lucilio. Un giorno ci farà un servizio su sua nonna, ma il peggio è che una delle sue nonne era anche la mia. La prego, Murche, se lo tenga bene in mente, niente libri istruttivi e meravigliosi sul tavolo quando si aspetta Vandenburg. E, ripeto, lo si aspetta sempre. E adesso vada, il pomeriggio libero, e credo che questo pomeriggio libero se lo sia anche meritato. È finita la faccenda? L'ha risentita ancora una volta? È tutto pronto, disse Murche, ma le conferenze non ce la faccio proprio a risentirle, proprio non ce la faccio. Non ce la faccio è un modo di dire molto infantile, disse Hume. Se oggi devo sentire ancora una volta la parola arte divento isterico. Lo è già, disse Hume. E io le concedo addirittura che ha motivo di esserlo. 3 ore di Burmalotte distruggono uno, mettono fuori combattimento il più forte degli uomini, e lei non è nemmeno un uomo forte. Gettò il libro sul tavolo, fece un passo verso Murche e disse: quando io avevo la sua età, ebbi l'incarico di tagliare 3 minuti da un discorso di Hitler che durava 4 ore. Dovetti sentire il discorso di Hitler 3 volte prima di essere degno di proporre quali 3 minuti si sarebbero dovuti tagliare. Quando cominciai a sentire il nastro la prima volta, ero ancora nazista. Ma quando finii di sentire il discorso per la 3ª volta, non ero più nazista. È stata una cura dura, terribile, ma ha fatto effetto. Lei dimentica, disse Murche sottovoce, che io ero già guarito da Burmalotte prima di sentire i suoi nastri. Lei è proprio un animale, disse Hume sorridendo. Vada, il direttore li sentirà ancora le 2. Bisogna solo che la si possa raggiungere qualora dovesse succedere qualcosa. Dalle 2 alle 3 sono a casa, disse Murche. Qualcosa ancora, disse Hume, e prese da uno scaffale accanto alla scrivania di Murche una scatola gialla che aveva contenuto biscotti. Che razza di ritagli sono questi che ha qui nella scatola? Murche diventò rosso. Sono, disse, raccolgo un tipo particolare di ritagli. Che genere di ritagli? Silenzio, disse Murche, raccolgo silenzio. Hume lo guardò interrogativamente e Murche continuò. Quando ho da tagliare dei nastri dove si parla, qualche volta ha fatto una pausa o anche sospiri, respiri, silenzio assoluto, non li butto nel cestino, ma li raccolgo io. A proposito, i nastri di Burmalotte non hanno dato neppure un secondo di silenzio. Hume rise, naturalmente quello mica sarà zitto. E che ne fa dei ritagli? Li attacco l'uno all'altro e sento il nastro quando sono a casa la sera. Non è molto, per ora soltanto 3 minuti, ma del resto non si tace molto. È necessario che le faccia notare come sia proibito portare a casa pezzi di nastri. Anche il silenzio, disse Murche sottovoce. Hume rise e disse: vada, vada adesso. E Murche se ne andò. Abbiamo fatto alcune scoperte interessanti. La seconda, cominciamo, non è ancora finito questo romanzo, ne è ancora una parte, leggeremo prima di concludere questo itinerario. La seconda, cominciamo dalla seconda, è che è comparsa anche la parola silenzio. E la prima riguarda il fatto che Murche sta leggendo un'opera importante, istruttiva e fantastica, dice lui, sebbene si tratti di una riduzione, di un'antologia di brani. Un'opera che si intitola Lettere a Lucilio, composte da un tale Lucio Anneo Seneca. Di che opera si tratta? E chissà quale programma radiofonico il poeta Vandenburg saprà trarre. Cioè, il direttore Hume non sembra molto convinto delle sue potenzialità se non come venditore. Abbiamo a breve un appuntamento con questo Seneca, il filosofo, e con questo Lucilio. Li avete certamente sentiti nominare. Diciamo solo, per adesso, li incontreremo naturalmente, a proposito della raffinata citazione di Heinrich Böll, capite anche meglio la ragione per cui in partenza abbiamo scelto come veicolo questo brano per partire, no? Che Seneca il filosofo, esalta metaforicamente la scrittura definendola come il silenzio che urla. La scrittura è un silenzio che urla, scrive Seneca. Guardate, questo paradosso avvicina due elementi contrastanti: la lieve pesantezza del silenzio e la gravosa leggerezza dell'urlo, elementi entrambi fortemente eloquenti. Forse tutti quanti avete negli occhi quel quadro intitolato L'urlo, no? Raffiguratevelo, attenzione, del pittore norvegese Edvard Munch, no? 1863-1944, no? Guardate che quel quadro è soprattutto la rappresentazione di questa metafora, è soprattutto la rappresentazione di questa metafora, del fatto che la scrittura è un silenzio che urla. Quel quadro lì è una scrittura, i quadri sono da leggere, no? È chiaro questo fatto. Seneca e Lucilio, soprattutto Seneca, Lucilio è soltanto un personaggio reale ma che viene citato, li incontreremo a breve. Ora siamo ancora al punto di partenza, ma stiamo per prendere il passo e ci mettiamo in cammino sulla scia di un'importante notizia. Il 19 agosto dell'anno 14 d.C., quindi 1998 anni fa, ad un certo punto si interrompono tutte le trasmissioni, arrivano una sventagliata di edizioni straordinarie di tutti i telegiornali dell'epoca, i radiogiornali dell'epoca, tutte le redazioni dei giornali entrano in funzione immediatamente, perché il 19 agosto dell'anno 14 si diffonde, viene comunicata al mondo, su tutto il territorio delle Cumene, il luttuoso annuncio della morte di Augusto. E Augusto, ed è un avvenimento straordinario, Augusto, se non altro, era al potere da 40 anni, non sono molti, insomma, se pensate ad Andreotti che ogni tanto ancora va policlinico e fa la sua battuta, che è durato molto di più, ecco quell'era, 40 anni sono comunque abbastanza. Augusto si trovava a Nola, cioè nella villa dei suoi avi, dove era andato a trascorrere, dove andava sempre a trascorrere l'estate, in questa bella e ricca città ellenistica della Campania Felix. Lì c'era un sistema di protezione del quale lui si fidava. Fra poco più di un mese, il 23 settembre, avrebbe dovuto compiere 77 anni, quindi era diventato veramente anziano per quell'epoca Augusto. Guardate sul punto 4 del repertorio. Augusto muore a Nola, nella villa dei suoi avi. Io non so se avete visitato la bella città di Nola, che si trova in Campania, a metà strada tra Napoli e Avellino. Nola è stata fondata nel V secolo a.C. dal popolo degli Ausoni, si chiamava Iria, poi è stata conquistata dai Sanniti, che l'hanno chiamata Nobla, cioè città nuova, ed è ben presto entrata in comunicazione con la polis greca di Neapolis. Neapolis vuol dire città nuova, Napoli vuol dire città nuova, e della quale ha accolto gli usi e la cultura ellenistica. Napoli c'era una cultura greca fiorente che viene trasmessa a Nola. Nel 79 a.C. Nola è diventata colonia romana e ha avuto un notevole sviluppo, tanto che in età ellenistica la lunghezza del suo perimetro era più di 5 chilometri, con 12 porte, 2 anfiteatri, molti templi e molte ville eleganti, tra cui quella della famiglia di Augusto, che dopo la sua morte viene trasformata in un tempio consacrato alla memoria del principe e dell'imperatore. Ora, la città di Nola è stata la sede episcopale di un personaggio significativo, forse lo incontreremo anche perché è uno scrittore anche, dal 409 al 431, la sede episcopale di San Paolino di Bordeaux, o di Nola, era nato a Bordeaux nel 354, al quale viene è stato uno scrittore cristiano importante, ha scritto molte opere poetiche. Guardate, a San Paolino di Bordeaux viene attribuita l'invenzione delle campane. Vi siete mai chiesti perché le campane si chiamano campane? Campane perché vengono di lì, dalla Campania Felix, no? E che nel Medioevo in tutta Europa venivano chiamate non le campane, quello strumento lì, e si sono da allora continuate a chiamare campane. Guardate, è uno strumento molto importante, perché la musica più importante di tutto il Medioevo è in tutto il territorio mitteleuropeo del bacino del Mediterraneo, è quello delle campane, sul territorio che si propaga. Poi Nola è ancora oggi la città dei gigli. Sapete per quale motivo e che cosa sono i gigli? Purtroppo oggi i gigli, ho letto che sono condizionati dalla camorra, ma bisogna sapere che cosa sono e bisogna liberarli da questo fatto. Nola ha anche dato i natali ad un celebre filosofo e ad alcuni personaggi famosi. Sapete chi sono? Beh, insomma, con una guida della Campania o sulla rete fate un'escursione a Nola. Ci sono molti monumenti, c'è un bel museo da prendere in considerazione. Fate anche una piccola ricerca relativa ai due interrogativi che ci siamo posti: che cosa sono i gigli di Nola e qual è il famoso filosofo soprannominato il Nolano che è nato a Nola. Buona escursione, buona ricerca. Augusto da tempo era più che mai triste e rassegnato. Guardate, il racconto che ora faremo non è stato messo in repertorio, io avrei voluto metterlo in repertorio, ma avrebbe occupato uno spazio eccessivo e noi dobbiamo rimanere dentro i limiti anche dei nostri repertori. Quindi in questo racconto ci sono tanti personaggi, tanti avvenimenti, tanti misteri irrisolti. Guardate, noi non dobbiamo ricordare questi dati per filo e per segno, dobbiamo intuire il clima che si era determinato con il governo di Augusto, che è durato 41 anni, e quello che si sta determinando con la sua morte, perché la morte di Augusto diventa un passaggio fondamentale non solo nella storia della romanità, ma nella storia di tutto l'Occidente e di quell'Oriente che fa parte dello Stato romano. Ora, Augusto, come sempre ha fatto in vita sua, è un grande programmatore, aveva predisposto tutto in modo che il trapasso del suo potere avvenisse senza scosse, ma ciò non avvenne. Augusto ha cominciato a preparare per tempo la sua successione e ha dovuto governare delle fibrillazioni che gli sono costate care sul piano della frustrazione personale, a causa delle delusioni che ha subito e in ragione delle scelte palesi e inconfessabili che ha dovuto fare. La vecchiaia di Augusto è stata rattristata da molte situazioni negative e ci sono certamente molti scheletri negli armadi di Augusto. Prima di tutto lui era frustrato per aver perso la libertà personale, perché per paura di cadere vittima di attentati, la parola chiave paura fa parte del pacchetto dei termini con cui si chiude l'età antica, e il primo ad avere paura, l'abbiamo detto, e a seminare paura è proprio Augusto. Si era dovuto rinchiudere in una cittadella fortificata, chiuso in gabbia come un animale feroce, scrive Ovidio dall'esilio. E poi, nonostante venisse sbandierata la pace universale, beh, Augusto diceva sempre: io ho pacificato il mondo, sono stato l'uomo che viene aperta l'ara pacis, no? Tutte le zone però periferiche dello Stato romano, lungo il Reno, lungo il Danubio, il Medio Oriente, erano in subbuglio, perché i popoli che le abitavano aspiravano alla loro autonomia. E a questo proposito l'esercito romano era sempre in azione e aveva subito molti insuccessi militari. E poi c'era la grave crisi economica, cioè i provvedimenti che Augusto aveva preso, in primis la riforma fiscale, non erano serviti a molto. E soprattutto era in crisi il sistema agricolo, in mano ai latifondisti senza scrupoli. Ce l'ha insegnato Virgilio l'anno scorso, ricordate, al quale viene sequestrato il suo campicello per darlo ai veterani, no? Lui fa una campagna, Virgilio, ma deve comunque soccombere. E gli ex veterani più intraprendenti, che avevano creato delle proprietà talmente vaste, cioè con ettari ed ettari di terre incolte e improduttive, da costituire come dei veri e propri piccoli stati nello Stato, che non portavano risorse all'amministrazione centrale perché le potesse investire in servizi. Poi c'era la crisi morale, che riguardava soprattutto quella che avrebbe dovuto essere la classe dirigente, una classe dirigente formata dai funzionari statali. Augusto aveva deciso di cominciare ad assumere funzionari, ma questo era una classe dirigente mediocre e soprattutto succube al principe, che non tollerava di essere contraddetto e che voleva fare tutto lui. Poi, in definitiva, Augusto aveva cercato di fronteggiare la crisi morale, lui cercava di vivere sobriamente nonostante le grandi ricchezze da cui era attorniato, perché il malcostume che c'è stato descritto dalle opere di Cicerone, di Lucrezio, di Virgilio, di Orazio, di Ovidio, lui aveva attuato una legislazione autoritaria, in particolare sulla famiglia. Cioè Augusto, per controllare lo Stato, no, aveva deciso di controllare la famiglia, e quindi l'elemento portante del suo potere era l'approvazione delle leggi giulie, Lex Iulia de Maritandis Ordinibus, che Augusto per giunta ha trasgredito in continuazione, perché poi le leggi uno le fa, poi evidentemente, lui trasgrediva perché aveva bisogno di gestire il potere, cioè, quindi chi gestisce il potere può anche trasgredire. Però aveva peggiorato la situazione. Le leggi Giulie erano impostate in un determinato modo, no? Aveva dato tutto il potere nella famiglia al pater familias, no? Che aveva anche funzione giuridica di giudice, quindi giudicava nella famiglia chi commetteva dei reati, quindi i padri avrebbero dovuto giudicare i figli, e Augusto sperava che succedesse così, ma i casi in cui questo avveniva, se i figli erano capestrati o e poi i padri chi li giudicava? Di solito i padri coprivano le marachelle dei figli, e poi sul ruolo della donna, come abbiamo studiato lo scorso anno, le donne vengono rinchiuse in un recinto molto preciso, con una legge precisa sui lavori donnetti. Le donne sono le donne si prescrivono i lavori donnetti, le donne proletarie delle classi subalterne che se li facciano loro, alle donne invece dall'aristocrazia che gestiscano, no, la servitù, ecco. Poi non possono fare altro, non hanno altro diritto se non privilegi come quello del Augusto si scaglia contro il divorzio, e poi nelle leggi Giulie fa approvare la legge sul ripudio, che faceva sì che se un uomo trovava dei difetti nella propria moglie poteva ripudiarla, compreso il non godimento nel dovere coniugale, no? Abbiamo visto che è una cosa paradossale, ma è persino comica, però che influisce fortemente. E quindi e poi c'era, a proposito di famiglia, la sua famiglia, c'era la famiglia di Augusto, che anche per il modo in cui lui aveva gestito con invadenza intollerabile e poca coerenza i rapporti tra i vari membri, cioè le sue tre mogli, sua figlia e i molti figli e nipoti, tutti adottivi che lui aveva, costituiva un problema non da poco, in special modo quando si comincia a nominare la parola successione o ancora peggio la parola testamento. Voi capite, no? Sempre succede nelle famiglie che ci sia un certo movimento, no? Quando si tratta di gestire delle eredità o delle situazioni, succede regolarmente, figuratevi lì, no? Ora, la vecchiaia di Augusto viene rattristata da una serie di lutti che hanno complicato il problema della successione, così come lui aveva programmato, e c'è da pensare che la sua coscienza non fosse per nulla tranquilla, perché lui è certamente coinvolto personalmente in tutti gli avvenimenti quasi mai casuali che hanno provocato questi lutti. Di che cosa stiamo parlando? Augusto, naturalmente, come tutti i maschi romani, desiderava un erede del suo sangue, avrebbe voluto avere un figlio maschio. Quello non gli riesce. Non ha avuto figli maschi, aveva solo una figlia femmina, Giulia, detta Giulia Maggiore. Personaggio, tenetela a mente, nata nel 39 a.C., Giulia è la figlia di Augusto e della sua seconda moglie, Scribonia, che aveva sposato su mediazione di Mecenate, l'abbiamo detto già l'anno scorso, per esigenze di potere. Cioè Augusto sposa Scribonia per avvicinarsi al partito aristocratico dei Pompeiani. Scribonia era imparentata con Sesto Pompeo, quindi tutte le mosse che Augusto fa non le fa per il piacere suo, ma le fa per gestire, per consolidare il suo potere e per non perdere il potere, ma per consolidarlo. Quindi Augusto ripudia la moglie della gioventù, Claudia, e sposa Scribonia. Dura 2 anni il matrimonio, poi Scribonia non gli serve più e farà un'altra mossa, ma vedremo. E Giulia, in quanto figlia femmina, non contava per la successione, no? Beh, aveva una figlia femmina, quindi avrebbe potuto in qualche modo nominare lei, no? Però c'erano dei problemi. Il potere politico è precluso alle donne a Roma. E questo macina anche l'intraprendenza delle donne aristocratiche. Noi l'anno scorso abbiamo studiato la nascita della condizione femminile nel mondo di Janus, no? Ricordate? E abbiamo visto questo. Naturalmente sulla condizione femminile, quindi sull'emancipazione di questa categoria importante che è il mondo femminile, viene posto un freno notevole dal comportamento delle donne dell'aristocrazia romana. Le donne dell'aristocrazia romana non capiscono che devono vivono la divisione di classe, ma vivono, cioè, è chiaro, forse non potevano fare diversamente, non hanno diritti, li rivendicano, ma come li rivendicano? Cioè li rivendicano comportandosi come fanno gli uomini, cioè innestando un meccanismo, no? Di lotta per il potere simile a quello degli uomini, cioè sanno che loro medesime non potranno andare al potere, allora cercano di mettere ai posti di comando i loro figli maschi per poterli seguire in quanto mamme anche sugli eventuali troni o sugli eventuali scanni del potere. E questo è stato un errore che ha poi rallentato molto il processo di emancipazione, che invece presupponeva una grande aggregazione di massa, no? Per rivendicare diritti collettivi. Ma questo è un problema che si pone, siamo ancora al se non ora quando, no? Che si pone nel tempo, parte da lontano, e quindi sul quale bisogna riflettere, perché noi ci rifletteremo, ecco, in quest'anno, l'anno scorso abbiamo visto la condizione femminile che nasce nel mondo di Janus, E quest'anno vedremo, ecco, che, come si rallenta questo processo, di rivendicazione. Quindi Giulia, in quanto figlia femmina, non conta per la successione, il potere politico è precluso alle donne di Roma e lei ne prende atto. Lui, tra l'altro, Augusto, con questa figlia, molto intraprendente fin da bambina, ha imbastito un rapporto piuttosto complicato. Forse si assomigliano queste due persone e quindi si accapigliano terribilmente. Per giunta, siccome ufficialmente c'era sempre la Repubblica, ecco, attenzione, Augusto si ostinava a proclamare che la natura dello Stato non era cambiata. Lui, che dal 27 a.C. aveva assunto il titolo onorifico di Princeps Senatus, di principe del Senato, che non gli dava formalmente un potere assoluto, quindi non deteneva giuridicamente il diritto di designare un suo successore. Cioè Augusto, lui non poteva, a quale titolo avrebbe potuto designare? Non c'era una legge che diceva che lui poteva designare un suo successore. Cioè questo atto spettava al Senato, perché lo Stato romano non era una monarchia. No, e Augusto si ostinava a dire, sono mica re io. Cioè, questa è una repubblica, io ho salvato la repubblica. No? Ma questo fatto si ritorceva, no? Sulle sue intenzioni. Cioè, Augusto quindi pretendeva, è chiaro che era il principe del Senato, quindi la prima decisione spettava a lui, aveva anche un diritto di veto, però pretendeva di avere l'approvazione dei senatori, quindi che fare? Questo problema viene risolto attraverso la legislazione sulla famiglia, la Lex Iulia sempre, cioè inserendo un comma personalizzato, vedete che le leggi a persona non vengono da lontano, nel quale si affermava che i figli adottati potevano essere associati alla carica istituzionale del genitore adottivo, cioè nel caso di Augusto al titolo di principe del Senato. Quindi sappiamo che in questa operazione della successione, alla quale Augusto molto previdente pensa per tempo, viene coinvolta e utilizzata Giulia Maggiore. Cioè, le donne non possono accedere a nessuna carica istituzionale, ma possono essere strumenti attraverso il matrimonio e la maternità per la gestione del potere. E difatti Augusto pensa di associare alla sua autorità di principe, attraverso l'istituto dell'adozione, un genero, quindi un marito della figlia, o un nipote, un figlio della figlia, per prepararlo a succedergli. Quindi Giulia è lo strumento necessario per raggiungere questo obiettivo. E Augusto la utilizza in questo modo. È chiaro che questo crea dei problemi, perché Giulia Maggiore non avrebbe nessuna intenzione di essere utilizzata. E qui c'è materiale da romanzo, eh. E quindi comincia una tragica trafila. Augusto comincia a tessere la sua trama, Cicerone non dice che è un ragno insidioso, eh? Lo dice prima ancora di sapere che cosa succede, perché muore per prima, no, Cicerone, però ha visto lungo. E il primo marito che Augusto sceglie e fa sposare a Giulia nel 25 a.C. è contemporaneamente un nipote e un genero, come prendere due piccioni con una fava, che si chiama Marco Claudio Marcello, che è passato alla storia come il povero Marcello. Chi è questo ragazzo? È il figlio di Gaio Claudio Marcello e di Ottavia, la sorella di Augusto. Di conseguenza è nipote di Augusto, quindi è cugino di Giulia. Quindi risulta a prima vista un affare ben combinato. tra due ragazzi, guardate, sono due ragazzi, lui ha appena compiuto 17 anni e lei 14, destinati però, la coppia destinata ad ereditare il principato. Beh, in teoria la mossa di Augusto è una mossa azzeccata, lui ragiona in teoria secondo la pratica del potere. Ma guardate, ma tra il dire e il fare, lo sapete, mentre lui, Marcello, è proprio ancora un ragazzo, lei, Giulia, nonostante la giovane età, si comporta da donna piuttosto emancipata, diciamo, tra virgolette, è decisa, è intraprendente, di bell'aspetto, è colta, cioè assomiglia ad Augusto, ed è per quello che fanno scintille tra loro due. Naturalmente, lei preferisce frequentare certi ambienti della città dove le ragazze non possono andare, e dove in discoteca, ma no, ma neanche per soldi. Giulia è attratta dai circoli culturali, li abbiamo studiati, no? Sapete che cosa sono i circoli culturali, alla quale avevano accesso soltanto gli uomini, le donne tutt'altro qualche volta. Quindi Giulia si traveste da ragazzo, per un travestitismo intellettuale, per fare ciò che alle ragazze non era permesso, perché lei vuole, lei non ci si trova con i ragazzi della sua età, lei ama intessere rapporti con persone interessanti, più grandi di lei, persone, uomini maturi e intellettuali, preferisce la compagnia di persone colte piuttosto che quella dei ragazzi come il marito, nel quale tra l'altro nel marito lei riconosce un cuginetto, un fratellino con cui giocava da bambina, per la quale non ha neanche delle pulsioni particolari, quindi è chiaro che è difficile. Augusto, intanto, dopo il matrimonio che avviene, designa Claudio Marcello, che è a questo punto suo nipote, suo genero, suo figlio adottivo, come erede al principato, ma le cose non girano per il verso giusto, perché questo matrimonio combinato non funziona. Giulia non ha niente da spartire e probabilmente non si vuole accoppiare, non si vuole unire con questo suo giovane cugino, e non vuole sottomettersi alla ragione di Stato. E anche Marcello si sente investito di una responsabilità troppo pesante per lui. Deve ancora crescere Marcello. Avrebbe, tra l'altro, per giunta avrebbe aspirato, e noi lo capiamo, ad una moglie più remissiva, magari, se gli toccava, oppure ad aspettare a sposarsi. Augusto è a disagio, perché forse si accorge di avere sbagliato qualcosa. Intanto, Augusto, facciamo un passo indietro. 2 anni dopo averla sposata, Augusto aveva ripudiato anche Scribonia, la madre di Giulia, che non gli serviva più, e nel 38 avanti Cristo si risposa con Livia Drusilla, una signora ventenne di gran bello aspetto e apparentemente pudica e remissiva come Vesta. Ricordate il personaggio di Vesta? Noi l'abbiamo rivoltato come un calzino, il personaggio di Vesta, lo scorso anno. Ma guardate, le studiose e gli studiosi di storia hanno definito Livia Drusilla, più che Vesta, velenosa come Proserpina. E Livia Drusilla è la figlia di Livio Druso e di Claudia Ofidia, quindi è una giovane signora con due grandi famiglie alle spalle, è per quello che la sposa Augusto. La famiglia Livia e la famiglia Claudia, con le quali Augusto vuole imparentarsi per consolidare il suo potere, e ritiene fondamentale questo passo. Ma il fatto è che, attenzione, Livia Drusilla è già sposata, è moglie di Tiberio Claudio Nerone, non Nerone, lo incontreremo, il Nerone imperatore, c'è tempo, lo incontreremo, che era stato comandante della flotta di Cesare nella battaglia di Alessandria. Forse ricordate che l'anno scorso abbiamo studiato che nel 47 avanti Cristo, quando Cesare sbarca in Egitto e rischia di venire ucciso dal re Tolomeo, che aveva già fatto fuori Pompeo, Cesare però vince per merito di Tiberio Claudio Nerone, che era un grande stratega sul mare. Cesare elimina Tolomeo, mette sul trono dei faraoni una certa Cleopatra, e in quell'occasione sembra che avesse preso fuoco anche la famosa biblioteca di Alessandria, ricordate questi avvenimenti? Ci abbiamo riflettuto nel corso del viaggio di studio dello scorso anno. Quindi dopo le Idi di marzo del 44, quindi dopo la morte di Cesare, Tiberio Claudio Nerone si era schierato con i congiurati, però, con Bruto e con Cassio, perché anche lui voleva salvare la Repubblica. E poi, al termine delle guerre civili, il vincitore Ottaviano, prima ancora di assumere il titolo di Augusto, lo aveva perdonato. Sono i famosi perdoni di Ottaviano. Ti perdono, però apre un credito che poi procura un debito a chi perdona, che poi questo debito va pagato, e così succede. Tiberio Claudio Nerone rimane in credito con Augusto, per cui quando capisce che il principe ha messo gli occhi su sua moglie, tra l'altro il principe ha già instaurato una diplomatica relazione con questa signora, lui non può far altro che ripudiarla e renderla libera, perché forse teme che gli succeda qualche cosa, qualche incidente. Tiberio Claudio Nerone e Livia Drusilla, il fatto è, avevano un figlio di nome Tiberio, e la cosa più interessante, a proposito dello stato interessante, è che lei era incinta del marito quando sposa Augusto, ma Augusto non sta a guardare queste cose. Quindi alla nascita di questo bambino, che viene chiamato Druso, Augusto li adotta tutti e due, Tiberio e Druso, e così si ritrova ad avere intorno una figlia ed un genero che dovrebbero essere destinati a governare. Poi si ritrova due figli maschi adottati, che in verità lui non ama particolarmente, e delle madri agguerrite. E quindi torniamo all'anno 23, cioè puntiamo ancora l'attenzione su questa coppia, Giulia e Marcello, perché dobbiamo sapere che cosa succede. Che cosa capita? Capita qualcosa di sgradevole e di tragico al povero Marcello, così è stato chiamato, perché voi capite che a quel punto lì quelli che sono interessati alla successione cominciano a vederlo come un ostacolo. In nome della ragion di Stato capita qualcosa a lui, così avrebbe detto Niccolò Machiavelli, che a quest'ora è a giocare a dadi su a San Casciano. No, nel 23 avanti Cristo, mentre Marcello sta cavalcando nella campagna romana, cosa che a lui piaceva molto fare, muore accidentalmente, precipitando con il suo cavallo da un dirupo. Ha perso il controllo perché, tra parentesi, probabilmente, ma è stato avvelenato. E lui e anche il suo cavallo è stato avvelenato, perché lo storico Tacito ci dà un'informazione, fa un'allusione in proposito, scrivendo che questa operazione del presunto, nessuno si permette di indagare, ma che sia un mistero, ma la parola mistero non si potrà usare, nessuno lo nega. Il presunto Tacito scrive che questa operazione del presunto avvelenamento di Marcello sia stata diretta da Livia Drusilla. Il fatto è che con la morte del povero Marcello comincia una velenosa, terribile, sotterranea guerra di successione, che viene condotta senza esclusione di colpi. Augusto è coinvolto nella tragica fine del povero Marcello. Non ci sono dati precisi. Come si comporta? Guardate, la tragica fine di Claudio Marcello viene commemorata con la proclamazione del lutto in tutto l'impero, quindi si stende un grande velo, no? E con la celebrazione di grandi cerimonie funebri. anche perché c'era da tacitare la madre di Marcello, la quale naturalmente sospetta molto e quindi potrebbe aprire una Ottavia potrebbe aprire una grana. Augusto fa completare in suo onore il teatro detto appunto di Marcello, no? E poi ricomincia a tessere la sua tela da ragno insidioso, come ha detto Cicerone. Ma prima di proseguire nel nostro racconto, guardate, continueremo la prossima settimana per conoscere le successive mosse di Augusto, dobbiamo aprire, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, una piccola parentesi, perché guardate, la tragica è misteriosa, ma l'aggettivo misterioso non si può usare. Morte di Marcello è entrata nella storia della letteratura, perché è un avvenimento, no? Sebbene si voglia tacitare, no, questo avvenimento, è successo un incidente, succede, no? No, guardate sul punto 5 del repertorio, la fine tragica di Claudio Marcello, cugino e marito di Giulia Maggiore e nipote, genero, figlio adottivo e primo erede designato di Augusto, viene ricordata e commemorata da Virgilio, il quale cita questo ragazzo nell'Eneide. Guardate, nell'Eneide nell'Eneide è tra i personaggi che spiccano, ecco, in questo poema che noi abbiamo studiato, ma l'anno scorso non l'abbiamo detto perché l'abbiamo poi rimandato a questo itinerario, no? Sebbene l'Eneide sia un'opera che sul cui testo abbiamo riflettuto, no? Ricordate? Ebbene, Virgilio cita Marcello nel famoso, libro più famoso forse dell'Eneide, il libro sesto. Nel libro sesto dell'Eneide Virgilio descrive la significativa visita di Enea nell'Ade. Guardate, questo libro nel Medioevo, il libro sesto dell'Eneide, lo conoscevano a memoria tutte le persone che si occupavano di poesia. Dante Alighieri conosceva a memoria il canto sesto. Se ne vedono poi le conseguenze, no, di questo fatto, no? E Dante Alighieri, che non a caso ha voluto Virgilio come sua guida nel regno dei morti, Virgilio nel libro sesto dell'Eneide racconta che Enea, dopo essere approdato a Cuma, chiede alla Sibilla Cumana, cioè la profetessa cumana, guardate, la troviamo citata, è un personaggio che è entrato anche nella liturgia del cristianesimo, è citata nel famoso inno liturgico nella messa dei defunti del Dies Irae, Dies Irae, Dies Irae, solvet saeculum in famila teste Davide cum Sibilla, lo attesta Davide per la cultura ebraica e la Sibilla per la cultura ellenistica, no? Chiede di essere accompagnato nel regno dei morti Enea, vuole incontrare, no, ora la profetessa gli ordina per questo di cercare il ramoscello d'oro da offrire secondo il rito a Proserpina, la dea degli inferi, e gli ordina di dare sepoltura ad un compagno morto appena sono sbarcati in Italia, Miseno, e dopo aver sepolto Miseno, a capo Miseno, no, la geografia italiana è piena di classicità, no? E aver rintracciato il ramoscello d'oro, Enea inizia il suo viaggio nell'Ade attraverso il vestibolo che è popolato da spaventosi fantasmi. Guardate, tra qualche minuto ci occuperemo di questi fantasmi silenziosi che mettono paura ad Enea, e lui sfodera la spada e la Sibilla lo prende in giro dicendogli che sono solo ombre quelle che lui vede, dice: come ti spaventi? Guarda, sono parole chiave queste, dice. Ricordatene. Cioè, arrivato al fiume Acheronte, Enea incontra l'ombra del povero timoniere Palinuro, ve lo ricordate Palinuro? Caduto in mare, colto dal sonno, con la S maiuscola perché è il dio del sonno, davanti alla costa del Cilento, no? Ve lo ricordate? Il quale sta aspettando invano, poveretto, perché il suo corpo è ancora insepolto. Quindi sta aspettando di essere traghettato da carrozze nel territorio dei morti, perché se uno non veniva sepolto secondo tutte le regole non poteva entrare nel regno dei morti. Palinuro narra ad Enea la sua tragica fine ed Enea soffre perché non può fare niente per lui e il suo animo viene invaso da una terribile tristezza. Enea viene traghettato sull'altra sponda della Cheronte e Cerbero, il cane, vedete, anche Dante farà le stesse cose, no? Il cane guardiano, quando lo vede ancora vivo, lì ci sarà Caronte in Dante, no? Che quando lo vede ancora vivo, e non solo, anche Catone Luticense quando lo vede ancora vivo, comincia ad abbaiare e allora la Sibilla lo fa addormentare con una nuvola soporifera. Enea vede i morti di morte prematura, di morte violenta, attraversa i campi del pianto, incontra Didone, ve la ricordate Didone? È un incontro struggente, lei si è suicidata perché lui se n'è andato, lui non se ne sarebbe andato se queste quelle idee non avessero lottato l'una contro l'altra per avere ragione. E Deifobo arriva nel Tartaro, cioè il corrispettivo dell'inferno cristiano, dove le anime subiscono molti supplizi, e raggiunge la reggia di Proserpina, e infine entra nei Campi Elisi, ai Champs-Élysées, dove nella valletta dell'Ete incontra suo padre Anchise, altro incontro commovente. Cioè in questa valle ci sono le anime che dovrebbero reincarnarsi in futuro, attenzione. Enea, commosso, corre incontro al padre, cerca invano di abbracciarlo, ma non è possibile abbracciare un'ombra. Cioè, Anchise lo consola e gli spiega, secondo il pensiero pitagorico ripensato dalla scuola stoica, a cui Virgilio appartiene, le leggi che regolano la metempsicosi, cioè la trasmigrazione delle anime, e poi gli mostra le anime dei futuri protagonisti della storia di Roma, dai primi re Albani agli uomini illustri della Repubblica fino a Cesare e ad Augusto. E infine Anchise presenta ad Enea l'ombra triste e disperata di un fanciullo avvolta in una nube nera, e Virgilio fa pronunciare ad Anchise una frase che è diventata celebre: oh miserabile fanciullo, magari la morte non ti vincesse, ma né il valore, né l'eroica virtù, né lo splendore familiare potranno mutare il tuo funesto o, attenzione, misterioso. Questa parola aveva usato per prima Virgilio, destino, perché tu sarai Marcello. E quindi datemi gigli e datemi a pieni mani fiori purpurei in modo che li possa spargere su di lui, che io possa almeno onorare con questi doni floreali l'ombra d'uno sfortunato futuro nipote. Vedete, questi versi celebrativi, scritti poco dopo la morte di Marcello, hanno avuto uno straordinario successo, e racconta il grammatico Elio Donato, che come sapete ha scritto nel IV secolo una vita di Virgilio, che il poeta dell'Eneide avrebbe ricevuto una forte somma di denaro, 10.000 sesterzi per ogni verso in onore di Marcello, da Ottavia, la madre di Marcello e sorella di Augusto, che quando gli ascoltò per la prima volta è svenuta dall'emozione. Poi Virgilio avrebbe accolto, tra virgolette, la raccomandazione di Augusto perché togliesse dalla sequenza dei versi l'aggettivo misterioso, l'aggettivo misterioso poneva dei dubbi, e lo sostituisse con un altro termine, col termine funesto. Non doveva comparire la sospetta dicitura destino misterioso. Guardate, è una notizia interessante in funzione della riflessione che stiamo facendo sul mistero che accompagna la morte di Marcello, la prima vittima innocente nella lotta per la successione. Ma se la prima vuol dire che ma poiché abbiamo sotto gli occhi il testo del libro VI dell'Eneide, possiamo fare un'ulteriore affermazione che contribuisce a dare un senso alla nostra partenza, perché c'è un punto in questo libro che senza dubbio ha un'importanza straordinaria sul piano della disciplina filologica e di conseguenza della didattica della lettura e della scrittura. Attenzione, Quando Enea, accompagnato dalla Sibilla Cumana, entra nel vestibolo dell'Ade, vede, impaurendosi, abbiamo detto, una serie di silenziosi fantasmi che si aggirano nella penombra. E la Sibilla glieli presenta questi fantasmi. E gli dice, guarda, c'è l'ombra dell'esilio. Avete già sentito questa parola? Impianto. C'è l'ombra del sonno. Anche questa parola l'avete già sentita. Agitata dai sogni e dai rimorsi. C'è l'ombra pallida della malattia. Avete sentito questa parola? C'è l'ombra della morte col volto della vecchiaia e della discordia. Attenzione, nel vestibolo dell'Ade, sotto l'egida della paura e del silenzio, vedete, Virgilio elenca alcune fra le principali parole chiave, esilio, sonno, malattia, morte, con cui comincia a terminare l'età antica e ci indica la via. E noi sappiamo che questa è la strada che dobbiamo percorrere. Augusto, in onore del povero Marcello, fa completare il teatro detto appunto di Marcello. I lavori terminano nell'11 avanti Cristo. Guardate, quest'opera è stata appaltata su ordine di Giulio Cesare, che aveva capito, muovendosi sul territorio dell'ellenismo, quanto fossero importanti i teatri e le biblioteche. E voi sapete che a Roma non c'era neanche un teatro, neanche una biblioteca pubblica. Quindi, grave questo, ma insomma, lì si pensava alla conquista. Guardate sul punto 5, lì, con una guida di Roma, andate a fare una visita al Teatro di Marcello, che si trova tra Piazza della Bocca della Verità, Piazza Venezia, l'Isola Tiberina, nei pressi del portico di Ottavia. Noi dobbiamo ricordare il 16 ottobre lì, la deportazione degli ebrei romani, di quei cittadini italiani che erano anche ebrei, che stavano a Roma, che sono stati rastrellati dal portico di Ottavia, no? E non sono più, solo una donna è tornata, da quei 1000 e più persone, di cui tanti erano bambini. È interessante conoscere quindi le trasformazioni che nel corso dei secoli ha subito questo celebre e imponente monumento, e come appare oggi incassato, dov'è? Quindi buona escursione. Ora, nel vestibolo dell'Ade, nel libro VI dell'Eneide, Virgilio elenca alcune tra le principali parole chiave, esilio, sonno, malattia, morte, che danno il nome ai termini esistenziali con cui comincia a terminare l'età antica. Queste parole si presentano sotto forma di fantasmi silenziosi, sono una sorta di raccolta dei silenzi. Questa affermazione, che suona come una metafora, rende ancora più fluido il nostro passo mentre concludiamo questo itinerario leggendo le ultime due pagine del breve romanzo che, come se fosse un veicolo, ci conduce sulla strada che porta verso una nuova epoca. La raccolta di silenzi del dottor Burke. Quando il direttore, qualche minuto dopo le due, arrivò nel suo studio, la conferenza di Bourmalotte era appena cominciata. E sempre quando, ovunque, comunque, perché noi iniziamo il dialogo sull'essenza dell'arte, dobbiamo all'inizio guardare a quell'essere superiore che veneriamo. Dobbiamo inchinarci in reverente timore davanti a quell'essere superiore che veneriamo e dobbiamo accettare l'arte grati come dono di quell'essere superiore che veneriamo. L'arte? No, penso al direttore, non posso davvero pretendere da una persona di ascoltare 120 ore di Bourmalotte. No, penso, ci sono cose che semplicemente non si possono fare, che non permetto nemmeno a Murke. Tornò nella sua stanza da lavoro, accese un altoparlante, sentì proprio in quel momento Bourmalotte dire: «Oh tu, essere superiore che veneriamo!» Avete, ricordate che ci hanno messo quello brutto della registrazione, del vocativo. «No», pensò il direttore, «no, no, no». Murke stava sdraiato sul divano di casa sua. Accanto a lui, su una sedia, una tazza di tè, e Murke guardava contro il bianco soffitto della stanza. Alla sua scrivania stava seduta una stupenda ragazza bionda che guardava fisso oltre la finestra della strada. Fra Murke e la ragazza, su un piccolo tavolino, c'era un magnetofono in funzione. Non si diceva una parola, non si sentiva un suono. Si poteva pensare che la ragazza fosse una modella fotografica, tanto era bella e muta. Non ne posso più, disse la ragazza improvvisamente. È disumano quello che pretendi. Ci sono uomini che pretendono da una ragazza cose immorali, ma io credo quasi che quello che tu pretendi da me sia più immorale di quello che gli altri uomini pretendono da una ragazza. Murche sospirò. Mio Dio, disse, cara Rina, questo lo devo tutto tagliare. Sì, ragionevole. Sì, cara, e sta zitta ancora. Incidimi di silenzio ancora 5 minuti di nastro. Incidere di silenzio, disse la ragazza, e lo disse in una maniera che 30 anni fa si sarebbe chiamato malgarbo. Registrare il silenzio è una tua invenzione. Incidere il nastro con la voce lo farei volentieri, ma col silenzio. Murche si era alzato e aveva fermato il registratore. Rina, disse, se sapessi com'è prezioso per me il tuo silenzio. La sera, quando sono stanco, quando devo star qui, mi risento il tuo silenzio. Ti prego, sii gentile, incidimi di silenzio almeno 3 minuti ancora e risparmiami di tagliare. Sai cosa significhi per me tagliare? E va bene, disse rassegnata la ragazza. Murche sorrise e disse, così ho il tuo silenzio in originale su nastro, è splendido. Mise di nuovo in funzione il magnetofono, fece ancora girare il nastro e tutti e due sedettero silenziosi uno di fronte all'altra finché non suonò il telefono. Murche si alzò, scrollò le spalle, prese il ricevitore. Allora, disse Murche, le conferenze sono andate bene, senza difficoltà. Il principale non ha detto niente di negativo. Può andare al cinema. E pensi alla neve. A quale neve? Chiese Murche e guardò fuori sulla strada inondata dal gran sole d'estate. Dio mio, disse uno, sa bene che dobbiamo cominciare adesso a pensare al programma invernale. Ho bisogno di canzoni, di storie di neve. Non possiamo sempre fermarci a Schubert, a Stirner e al suo Seneca. Nessuno sembra avere l'idea di quanto ci manchino canzoni e storie sulla neve. Immagini che ci sia un lungo e duro inverno con molta neve e molto freddo. Da dove prendiamo le nostre trasmissioni sulla neve? Cerchi di farti venire in mente qualcosa di nevoso. Sì, disse Murche, mi faccio venire in mente qualcosa di... Stava per dire uno sproposito, ma aveva già riattaccato. Vieni, disse la ragazza, possiamo andare al cinema. Posso parlare adesso? Disse la ragazza. Sì, disse Murche, parla. È solo dopo un salutare silenzio che ci si ascolta più volentieri. Nello stesso pomeriggio, l'aiuto regista della sessione radiodrammi ascoltava ancora una volta il breve dramma che sarebbe andato in onda la sera. Gli sembrava buono, solo la fine non lo aveva soddisfatto. Sedeva in alto nella cabina di vetro dello studio 13 vicino al tecnico, mordicchiava un fiammifero e studiava il manoscritto intitolato Acustica in una grande chiesa vuota. Lo leggeva ad alta voce. L'ateo parlerà forte e chiaro. Chi penserà ancora a me quando sarò diventato preda dei vermi? Silenzio. L'ateo. Una sfumatura di voce ancora più alta. Chi mi aspetterà quando sarò ritornato polvere? Silenzio. L'ateo. Ancora più forte. E chi penserà ancora a me quando sarò diventato fronda? Silenzio. Erano 12 domande di questo genere che l'ateo urlava nella chiesa vuota e alla fine di ogni domanda c'era silenzio. L'aiuto regista tirò fuori dalla bocca il fiammifero rosicchiato, se ne mise uno nuovo in bocca e guardò il tecnico con aria interrogativa. Già, disse il tecnico, se lei me lo chiede io trovo che ci sia un po' troppo silenzio. Sembra anche a me, disse l'aiuto regista. Eppure l'autore è dello stesso parere e mi ha permesso di cambiare. Una voce dovrebbe dire semplicemente Dio, ma dovrebbe essere una voce senza acustica nella chiesa. Dovrebbe, per così dire, parlare in un altro spazio acustico. Ma mi dica un po', dove la trovo io questa voce? Il tecnico sorrise, prese la scatola di sigarette che stava ancora in alto sullo scaffale e qui, disse, qui c'è una voce che dice Dio in uno spazio senza acustica. L'aiuto regista, dalla sorpresa, inghiottì quasi il fiammifero, stava per strozzarsi e poi l'ebbe di nuovo in bocca. Non c'è niente di male, disse il tecnico sorridendo. L'abbiamo dovuto tagliare da una conferenza 27 volte. Di tante volte non ne ho bisogno, me ne bastano soltanto 12, disse l'aiuto regista. È semplice, naturalmente, disse il tecnico, ritagliare il silenzio e inserire Dio 12 volte, se lei ne può assumere la responsabilità. Lei è un angelo, disse l'aiuto regista, e io posso assumere la responsabilità. Avanti, su, cominciamo. Guardò felice i piccoli, opachi ritagli nella scatola di sigarette di Murke. Lei è veramente un angelo, disse. Su, avanti, cominciamo. Il tecnico sorrise perché gli faceva piacere avere i ritagli di silenzio che avrebbe potuto regalare a Murke. Era molto silenzio, quasi un minuto. Tanto silenzio non l'aveva ancora potuto regalare a Murke, e il giovanotto gli era simpatico. Bene, disse sorridendo, cominciamo. L'aiuto regista prese dalla tasca della giacca un foglietto sgualcito, lo lisciò, lo tese al tecnico. Non è strano quante cose di cattivo gusto si possono trovare qui alla radio? Questo l'ho trovato sulla mia porta. Il tecnico prese l'immagine, la guardò e disse, sì, è strano. E lesse forte, sorridendo, quello che c'era scritto sotto alla figura del Sacro Cuore che contrasta il trionfo della morte. Ho pregato per te a San Zanobi. Non disse nulla e il suo silenzio entrò virtualmente a far parte della raccolta del dottor Murke. Leggete Burl perché è graffiante in tutti i suoi romanzi. Sotto l'egida della paura e del silenzio, Augusto, morto Marcello, ricomincia da capo a tessere la sua tela. Quindi ha ragione Cicerone a definirlo un ragno insidioso, e comincia a cercare un altro marito per Giulia, che è rimasta vedova, e un compagno vorrebbe cercarselo per conto suo, in verità. E che cosa succede questa volta? Beh, come continua la storia? Beh, è una storia ancora più complicata di quella che abbiamo raccontato questa sera, ma la sua narrazione è indispensabile per prendere decisamente il passo sul territorio dell'epoca tardo-antica. E per conoscere, per capire, per applicarsi, è utile a questo proposito seguire la scia dell'alfabetizzazione e dell'apprendimento permanente, perché l'alfabetizzazione culturale e funzionale è un bene comune, come la strada. E noi andremo su una strada affricata, e l'apprendimento permanente per un po' di tempo, per un bel buon tratto. E l'apprendimento permanente è un diritto e un dovere di ogni persona, per questo la scuola è qui con il suo carattere vagante. Perché, guardate, l'insegnamento più importante è quello che non si acquisisce mai, ma che si studia sempre. Quindi il viaggio continua. Accorrete perché dopo il prossimo itinerario ci sarà una pausa, che è la pausa dei santi e dei morti, che dovremo fare perché capita nei giorni di scuola. Buonanotte.